Buonasera a tutte. Fare un piccolo passo indietro, perché mi alzato la palla sull'Aquila. Io sono arrivato all'Aquila praticamente il giorno dopo il sisma, che ovviamente la scossa più potente del sisma. Tornando da casa, in realtà, io ero stato da poco nella striscia di Gaza con una missione di medici che stanno facendo un sopralluogo sulle condizioni degli ospedali palestini di Gaza, e ho passato cioè è stata per me un'esperienza fortissima, e non è la prima volta che andavo, almeno era la prima volta che entravo dentro Gaza, perché non è assolutamente facile farlo. So di queste cose in Cisgiordania, in Israele stesso, in Libano, Giordania, eccetera. Però la prima volta che entravo lì e mi colpì moltissimo, tornando dalla Palestina, da quello che avevo visto, un'esperienza veramente molto forte, le similitudini invece con l'Aquila, perché Davide, l'emergenza, le tendopoli, gli aiuti che non arrivavano, che arrivavano distribuiti in modo assolutamente iniquo. E c'era insomma un forte parallelismo che mi colpì, ma è la distruzione della natura e la distruzione dell'uomo che si sovrappongono a un momento, era molto, molto forte come immagine, quindi mi ha fatto risalire quello che mi ero vissuto a Gaza, in quella che viene considerata una guerra, ma che però guerra non è, direi, perché lì si tratta di un'occupazione, c'è uno squilibrio, una simmetria tale, diciamo, sono degli eserciti che combattono e che uccide. Come, e questo qui cito la frase dell'ex ambasciatore americano in Iraq, signor Edward Peck, che ho conosciuto durante il viaggio della flottiglia, che diceva che continua a parlare di assedio a Gaza, sbagliando, perché non si tratta di un assedio, è qualcuno che cerca di entrare negli altri siti, la prigione c'era aperta, quindi occupato. Processo di pace, cioè non, i prigionieri non li fossero con i guardiani, cioè non esiste, quindi è proprio tutto questo concetto è assai sbagliato, è proprio come approccio, quindi non esiste assedio, non esiste guerra, c'è un'occupazione e una prigione, c'era aperta, mi sembrava una cosa che ci aiuta anche a inquadrare il problema, che molto spesso si semplifica, più un confuso non era una guerra ma un attacco da parte di un esercito a una popolazione civile. Questo tanto per chiarire un po' il framework. Quindi anche io avevo avuto delle esperienze precedenti in Medio Oriente e conoscevo la storia del Free Gaza Movement, che quindi la flottiglia, diciamo, è l'ultima delle espressioni di una pulsione nata fra Irlanda, Stati Uniti, Grecia, una serie di attivisti, ISM, International Solidarity Movement, insomma tutto un cartello di associazioni e di gruppi a favore della causa palestinese che posto dal 2008 hanno aperto questa strada di mare per riuscire ad raggiungere la striscia di Gaza. Le prime missioni, alcune delle missioni, alcuni di questi passaggi sono riusciti. Imbarcato su una di quelle navi c'era Vittorio Arrigoni, che penso qualcuno di voi conoscerà, che insomma è stato l'unico testimone italiano dall'interno durante l'operazione del Piombo Fuso a far passare il nostro caro amico Vittorio. Quindi insomma era una storia che già aveva un suo percorso consolidato dal 2009, quindi da un'operazione del Piombo Fuso invece a queste navi viene impedito di fatto l'attracco a Gaza. E vengono alcune materie, allora l'ultima addirittura speronata, quindi con il rischio che uccidesse chi era a bordo, e quindi si sono resi conto coloro che organizzavano queste cose che queste piccole barche, però si trattava di piccole imbarcazioni, non erano più sufficienti per sostenere un'operazione simile, e quindi si è allargato lo spettro di partecipazione e è nata questa idea della flottiglia, quindi non più una nave per volta, ma grosse navi più grandi, dei cargo addirittura, delle navi passeggeri, eccetera. Per non essere nove inizialmente, poi vari problemi tecnici, c'è cioè chi parla di sabotaggio, no? Non posso confermarlo, però insomma due delle navi, tre delle navi si vergono nel Mediterraneo, poi riemergono a un certo punto, partono queste navi. Io sono partito da Atene, che è un altro della confusione che si crea su sembra la flottiglia dei turchi. In realtà turchi si sono agganciati molto dopo, in una fase quasi finale di questa storia, che ha posto radici, come dicevo, perché la Grecia ha un ruolo fondamentale, sempre fatto perno sulla Grecia, su Cipro. Cipro è una storia molto, molto particolare in questa vicenda, ha un ruolo molto particolare. Comunque, noi siamo partiti con due navi, con una un cargo e con una nave passeggeri da Atene, abbiamo fatto un tragitto assai rocambolesco per poi riuscire a incontrare le altre navi, che da 9 erano diventate 6 in tutto, in circa 120 miglia a sud-est dell'isola di Cipro, in aperto Mediterraneo, in acqua internazionale. Tra le cose, quel momento è stato veramente incredibile, il fatto di trovarsi aperto Mediterraneo con queste navi enormi, la Mavi Marmara, che sicuro eravamo, questa è chiamata Spendone, che in greco significa mazzafionda, a caso, l'allegoria insomma evocata. Però poi era stata anche rinominata 8.000 in onore degli 8.000 prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, a fronte dell'uno, speriamo di dirlo, su sergente Shalit, che insomma, ci auguriamo che venga trasformata da 8.000, quindi sempre a proposito di asimmetrie e di come si ragiona. Quindi noi eravamo su questa piccola nave, lancia un cacciatorpediniere danese riadattato all'occasione, questa era una nave, una piccola nave riadattata all'occasione, e quando incontriamo la Marina Arma invece era un traghetto che trasportava 600, più di 600 persone, una montagna di navi a mezzo mare e di altri cargo. In tutto erano posta due cargo dalla Turchia più la Marina Arma, Gaziantep e Marina Arma. Noi delle Ferry Messaggeri, che significa Mediterraneo Libero, il nostro cargo, la nostra nave, gli unici che erano riusciti ad arrivare dall'Irlanda, il Challenger 1, che era riuscito con un grosso yacht, niente di più. In tutto però si tratta di più di 10.000 tonnellate di materiali destinati alla striscia di Gaza e circa 700 persone pronte a forzare il blocco in corso d'Israele. C'è da dire che l'aspetto pornografico dell'assalto, della guerra, del sangue, di quello che è successo, ha poi in qualche modo cancellato tutto ciò che c'era prima, cioè cosa ha animato quel pezzo, cosa spinge 700 pazzi a buttarsi nelle braccia dei commandos israeliani, che cosa trasportava quei navi, io so tutte le fasi di carico dei cargo, no? Era molto interessante vedere poi tutto questo materiale che noi stavamo portando era stato selezionato facendo fede a una lista che proveniva da Gaza, perché questo, la questione degli aiuti, e tu saprai benissimo che molto spesso è semplicemente una discarica, perché chiaro, anche io a Gaza nel 2009 sono andato a vedere nei depositi dove arrivava materiale e tu trovi veramente montagne di medicinali scaduti, perché è molto più comodo, no? Sbarazzarsi di materiale in via di scadenza e darlo al terzo mondo, piuttosto che costa molto di meno e magari smaltirlo come dovrebbe essere fatto. Quindi è una cosa scandalosa che succede molto nelle case farmaceutiche, che si pregia del fatto che è una cosa veramente oscena, e su questo dovremmo farci molta attenzione tutti quanti. Quindi c'erano sì, anche medicinali, ma soprattutto materiali di costruzione. Come sapete, dentro la striscia di Gaza non passa il cemento, non passano materiali di costruzione, non passano le risme di carta per stampare libri o quant'altro, non ci sono generatori, non ci sono purificatori di acqua, non ci sono i pezzi di ricambio per i macchinari medici, per insomma, anche la risonanza magnetica, le lastre, le cose pericolosissime, perché potrebbero essere utilizzate chissà come. E quindi noi stavamo invece caricando, non so, 50 appartamenti prefabbricati piuttosto che mattoni e tegole, legname da costruzione, generatori elettrici, purificatori dell'acqua, cioè quelle cose essenziali per la sopravvivenza che mancano nella striscia di Gaza. Quindi tutta questa storia, tutto questo carico enorme, non solo di solidarietà, di speranza che viene buttata e di materiali, viene cancellato, no? In questa operazione che poi offusca, perché quindi prende le prime pagine per qualche giorno, ma come sapete poi, no, va nel dimenticatoio. Come tutto il resto. Torniamo alla storia, insomma, è numerosa dei tempi, perché comunque noi ci incontriamo tutti quanti insieme nel mezzo del Mediterraneo, le navi, i capitani decidono la rotta di avvicinamento, tenendosi molto, ma bene alla larga delle altre periferie israeliane, perché era evidente, insomma, tutti quanti sapevamo che saremmo andati in carcere, questa cosa che ci avrebbero fermato, c'era qualcuno che sperava, perché anima mia, insomma, tutti quanti eravamo ben convinti. Io fortunatamente riesco a liberarmi di un po' del materiale del mio computer da Cipro, mandarlo via, sono riuscito a salvare un po' del materiale perché sono riuscito a spedirlo indietro, ma la parte, diciamo, più importante, quella dell'assalto, purtroppo poi me l'hanno sequestrata con tutti i materiali, con tutti i miei aerei. Quindi loro si tengono bene alla larga, partiamo il 30 di la domenica 30 di maggio e ci buttiamo nel buio verso questa che sembrava inevitabile, cioè il fatto che prima o poi ci fermasse, però non ci aspettavamo sinceramente che potessero essere fermati così presto in una zona così lontana dalla costa e soprattutto in un modo così violento, insomma, questo qui era veramente inaspettato. Sulla nostra nave, che era dove c'erano circa 50 persone provenienti da 15 paesi diversi, molto, molto cosmopolita, c'erano parecchi statunitensi, parecchi ebrei, Svezia, c'era la Repubblica Ceca, Bulgaria, Francia, Grecia, chiaramente, sono parecchi, parecchi giornalisti, eravamo più di 15, tra l'altro. C'è stato modo anche di fare delle riunioni, credo che non succede spesso, alla fine si era creata anche una collaborazione tra operatori dei media che già si odiano quando stanno in sgombero, perché c'è un'inquadratura migliore, invece alla fine anche lì si era creata un'atmosfera, devo dire, assai, assai positiva di collaborazione per tutti. Abbiamo fatto questa specie di addestramento, consapevoli che poi ci sarebbe venuto a tutti, una sorta di allenamento per come evitare o meglio rallentare un po' un eventuale assalto. Poi, insomma, anche lì è stato interessante vedere come gli attivisti si erano disposti in una certa maniera per proteggere, come credo, la cabina del capitano, mentre noi dei medi attaccati ai pali, le telecamere, dovevamo proteggere chi stava con un telefono satellitare che riprendeva tutto quanto sembrava molto organizzato nel momento in cui c'è stata attaccata tutto a pali. La cosa da non essere in grado di ragionare su quello che succedeva. Ci buttiamo nel buio del Mediterraneo andando verso Gaza, ma alle 10 ci arrivano i segnali di radio, nei sensi che i miei turn your route back, minacciano che non potete rompere il blocco militare, i capitani rispondono che erano d'accordo, che finché erano in acque internazionali ovviamente non avevano nessun diritto, nessuno aveva nessun diritto di interferire sulla rotta che stavamo percorrendo. Dalle 10 circa cominciamo a vedere lontananza, era una formazione quasi a delta, cioè al centro della formazione la marinata. Tra l'altro, questa qui era la prima volta nella storia che una flotta civile tenta di forzare un blocco militare. Non era mai successo prima che questa genere di operazione venisse messa in piedi. Quindi, partiamo con questa flotta che si trova al centro della marinata, noi eravamo immediatamente a destra, poi c'erano gli altri due cargo e tutti alla sinistra della marinata. Il cargo alla nostra destra e al centro questa piccola, un po' la pilotina che si muoveva tra le varie navi del Challenger 1. Quindi noi vediamo all'alto della formazione che cominciano ad avvicinarsi delle luci, erano circa le 11, che si avvicinano sempre di più, ma rimangono a distanza. Per un po' praticamente si placa tutto, infatti noi cerchiamo di fare dei turni, però per non essere stanchi, ci aspettavamo che ci attaccassero, non sapevamo quando, quindi facciamo dei turni, mentre io ero in turno di riposo, in quel momento mi svegliano alle 4, parte l'attacco. Parte l'attacco, io mi affaccio sulla fiancata della nave e vedo, eravamo a fianco alla Marmara, vedo questa scena apocalittica, tra l'altro tutta una bellezza spaventosa perché c'era la luna piena, queste navi che vedevi in disegno, questi zodiac, questi gommoni che saltavano sull'acqua, illuminati dalle fotoelettriche della Marmara, con sopra questi gruppi di comando surlanti come pazzi, tutti quanti mascherati, puntano sulla Marimarma, giro quello che potevo, anche se non eravamo troppo distanti. Vedo che c'è una resistenza attiva sulla Marimarma. Tra l'altro, i turchi dall'inizio hanno dichiarato che non avrebbero accettato nessuna interferenza sul loro viaggio, che non avrebbero accettato nessuno che si avvicinava. Non avrebbero accettato nessun avvicinamento alla loro nave in acque internazionali. Avevano dichiarato all'inizio che avrebbero resistito. Noi non eravamo d'accordo, perché da parte vostra si è deciso di opporre una resistenza passiva e non violenta. Loro invece hanno fatto una scelta che, tra l'altro, legalmente possono fare, Panza lì era assolutamente nella legalità, hanno applicato semplicemente le leggi marittime, mentre noi diciamo eravamo un po' più così, tranquilli da questo punto di vista. Quindi loro hanno cominciato a tirargli di tutto, io vedevo questa cosa e vedevo che era una grossa difficoltà gli israeliani a accostarsi a questa nave che aveva delle murate molto alte, quindi gli tiravano a sedere, cioè qualsiasi cosa, non è che c'erano dei materiali preparati, quello che trovavano intorno glielo tiravano. Hanno avuto un po' di difficoltà, quindi sono riattivati e sono cominciati a calare gli elicotteri. Mentre vedo questa scena, l'elicottero emerge un sommergibile, addirittura davanti, perché sono due sommergibili in tutto ciò, è una scena per quelle corvette che si avvicinava, eravamo ormai totalmente chiusi in questa morsa. Vedo il sommergibile che emerge, l'elicottero che scende, i Zoli che saltano sull'acqua, mi rendo conto che i Zoli cominciano a puntare su di noi, quindi era il momento di mettere, cominciare il piano di difesa che invece poi è saltato perché sono tutti quanti erano impazziti perché faceva paura questa cosa, perché insomma sparano da subito, abbiamo circa più di centinaia di colpi all'inizio di queste paintball, quando sparavano anche dei colpi veri, le paintball sono dei proiettili di plastica, non quelli di rubber gun, sono quelli di plastica dentro della vernice che guarda a distanza non è che fanno niente, ma la nave è da vicino, stava addosso, hanno fatto veramente diversi danni, hanno sparato con i taser, hanno tramortito diverse persone con la pistola elettrica taser, scarica elettrica molto potente, utilizzata come antisommosso, ultimamente appunto di moda negli Stati Uniti. Hanno sparato due sound bomb all'interno di questa cabina di rotaggio che era piccolissima e insomma in poco tempo hanno preso possesso della nave. Questa è stata la scena. Nel momento in cui abbiamo ripreso, diciamo, con coscienza di quello che succedeva, non c'erano più navi intorno, le altre erano divise, portate via. E solo molto dopo, quando arriviamo in carcere, quando cominciano ad arrivare i turchi, capiamo che sulla Mare Marmara c'era stata la strage che c'è stata. Per noi è stata un'esperienza assurda, specialmente l'arrivo poi a Ashdod, perché quando ci hanno portato dopo 8 ore, quindi noi eravamo molto in un'acqua internazionale, 75 miglia, quasi 120 km, sono parecchio fuori, quindi non c'è nessuna legge che tenga per operare in quel modo. E al preso vedere dopo 8 ore nel porto di Ashdod in Israele, quindi questo mi dà anche la misura di quanto fossimo distanti dalle coste israeliane. Lì siamo stati umiliati per l'ennesima volta perché ci hanno fatto sfilare davanti queste masse di manifestanti pro-Israele, sionisti che ci insultavano, con le telecamere che ci riprendevano, insomma, quella cosa particolarmente umiliante. Per entrare in questo centro di smistamento ci chiedevano di firmare questo documento dove noi affermavamo di essere entrati volontariamente e illegalmente dentro Israele. Cosa che chiaramente la stragrande maggioranza delle persone ha rifiutato di firmare e in alternativa sono stati spediti nel carcere di Ela a Beersheba nel deserto del Negev. Famo tristemente noto delle pessime condizioni di detenzione per i palestinesi, ma nel nostro caso invece a differenza siamo stati potrei inaugurare una nuova assolutamente moderna, talmente nuova che erano ancora c'erano i calcinacci per terra, no? Nastro isolante sui muri, particolare. Lì sono stati questi quasi 3 giorni per poi essere potenti. In questa occasione abbiamo avuto le notizie dai turchi che ci hanno raccontato quello che era successo. Le notizie erano molto confuse perché dall'inizio parlava di 16-19 morti, cioè sul numero dei morti c'è ancora parecchia confusione, devo dire, in alcune cose. Non so, io sono tornato a Istanbul a fare un po' di ricerca, approfondimento, ma non mi hanno convinto neanche loro, devo dire, per tanti versi. Comunque era molto difficile perché alcuni dei morti erano nella parte inferiore, altri nel piano superiore che non era accessibile, che poi è stato rinchiuso nella parte inferiore, nei punti inferiori della nave, quindi non sapevano neanche loro bene quello che era successo, cioè 700 persone con un macello assoluto. Ci hanno dato queste informazioni terribili, siamo stati 2 giorni lì, facciamo disobbedienza civile in tutti i modi, dentro quel carcere, abbiamo fatto impazzire 700 persone dentro un carcere, immaginate, insomma alla fine era veramente un delirio assoluto, che volevano mandarci via perché veramente non ci sopportavano più. E io purtroppo, nel momento in cui ci stanno per rimpatriare, ho avuto una discussione molto accesa con le forze dell'ordine perché mi avevano rubato pure il passaporto e mi dicevano ci dia il passaporto, invece c'era loro la ricevuta che me l'avevano presa, quindi lì c'è stata un po' di maretta e siamo stati io e altri due ragazzi palestinesi, siamo stati picchiati e riarrestati una seconda volta, buttati questa volta in un cesso di posto simile, che era una specie di CIE ai margini dell'aeroporto Ben Gurion e Tel Aviv. Lì sono stato 12 ore in isolamento, senza cibo, senza acqua, perché avevano dimenticato, se fosse stato per i greci che si rifiutavano anche loro di partire per la Turchia, io sarei rimasto lì, li ho avvertiti dallo spioncino, loro hanno avvisato il loro console ha chiamato il console italiano e finalmente hanno scoperto dopo 12 ore dove ero finito e questa cosa ha abbandonato, un'esperienza assurda. Bene, l'ultima tortura è stato il rientro perché mi hanno fatto tornare in un aereo governativo insieme al sottosegretario degli esteri Stefania Craxi, che è stata l'ultima mazzata che ho preso, effettivamente, però una piccola soddisfazione me la sono levata chiedendole durante il viaggio, così, mentre mangiavo due tagliolini e un arrostino, che non mangiavo a giorni, ero divorato così, e dico, ma tuo padre l'avrebbe fatto, avrebbe accettato una cosa del genere? E lei pastizia, no, mio padre non l'avrebbe permesso. Questo insomma è il dramma che dobbiamo rimpiangere, Andreotti e Craxi, per come purtroppo poi. E questo insomma è stato un po' lo che ho vissuto. Scusate, concludo quest'ultima al mio rientro, perché il paradosso, il grottesco. Ho sfiorato andando in banca per bloccare le mie carte di credito, che ormai tutto quanto è rimasto lì in Israele, e mi rendo conto che allegramente con la mia scarsissima, veramente povera carta di credito avevano fatto shopping in Israele, ho strisciato degli acquisti, quindi al Village Market di Gedera, al centro di Israele, mentre io ero già tornato in Italia, qualcuno faceva shopping e ha comprato 52 miseri euro, perché non è che c'era molto di più una carta di credito. E che comunque non hanno resistito a battute sull'attaccamento al denaro da parte di loro, sono superstiti, però insomma, è stata evidente questa ulteriore impunità, cioè per loro di non quel che poi si sentono veramente impuniti. Infatti poco tempo fa è uscita la notizia che hanno beccato due ufficiali e sei soldati che stavano facendo per traffico dei laptop, del materiale e quant'altro che era stato sequestrato, che ancora non c'è stato ritardo, ancora non ho niente, due telecamere, microfoni, cassette, tutto ciò che avevo, insomma, è rimasto lì e speriamo ancora, stiamo aspettando che ci venga restituito. Poi magari siamo di nuovo, la speranza è l'ultima a morire, niente, qua magari, poi magari parliamo un po' dei riflessi mediatici e di come sia stato costretto andare in Svizzera per far passare 10 minuti di filmato di tutto ciò, perché in Italia che avevamo chiuso ogni volta in faccia.